Tenete presente che c'è una parte, la parte conclusiva del, mi pare, terzo capitolo, dove ci sono anche una serie di riflessioni di Dumont che sono piuttosto interessanti, che hanno a che fare appunto con la difficoltà di contatto, fondamentalmente, no? Come dice Dumont, aspettate che l'ho visto adesso, eccoci qua. L'ideologia moderna, pagina 41 per chi ha il libro, l'ideologia moderna comporta in effetti un universalismo profondo che respinge fuori dal dominio cognitivo stesso le diversità che incontra. Si parla di caratteri nazionali e ogni paese dispone di stereotipi sui paesi vicini. In fin dei conti, le sottoculture nazionali sono molto più opache l'una per l'altra di quanto non si pensi. Questo direi che è il, come dire, il punto centrale di tutto quanto il corso, fondamentalmente. Eh sì, perché c'è un saggio su Dumont che ho tratto da qui, avendolo anche ampliato, però insomma ci sono un po' di ripetizioni. Repetita iuvant, come si dice. E poi c'è il problema che ogni volta che scrivo un saggio in proposito devo spiegare di che parlo perché non lo sa nessuno. Ogni volta c'è una parte introduttiva, poi dopo eventualmente come per i distretti andiamo avanti, solo che dare per scontato non funziona perché non ci lavora nessuno su questo argomento ancora. Quindi il punto centrale, vi dicevo, è questo, ovvero sia noi partiamo da un'idea, direi un pre-trattino giudizio di reciprocità tra componenti europee della cultura europea che va investigato meglio, nel senso che di fatto noi pensiamo di capire gli altri, ma capiamo gli stereotipi che ci siamo costruiti sugli altri senza capirli effettivamente. Ecco perché dicevo che per molti versi lo strumentario che ci ha proposto Houdet l'altra volta può essere utile. Perché va bene peace building, conflitti, tutto quello che volete, però il problema è che questo tipo di conflittualità, magari in tono minore, sotto soglia, ce l'avremmo anche noi. Quindi sarebbe opportuno che tra culture europee si cominciasse a fare questo ragionamento di conoscenza, no? Che è un po' quello che fa l'Erasmus per certi versi, solo che l'Erasmus non è che paia, che funzioni in granché. Per carità, ti trovi a passare. Qualcuno di voi ha fatto l'Erasmus? Peccato, che tutto sommato avessi potuto farlo io, solo che non c'era quando ero all'università. Le chiacchiere stanno a zero, però è comunque un modo per vivere in un'altra cultura per qualche tempo. Però è chiaro che se tu parti con i pregiudizi di prima, tutto sommato il tuo vivere nell'altra cultura conferma i pregiudizi, ma difficilmente porta a un contatto più intimo, più approfondito. Sarebbe il caso di renderlo forse più istituzionalizzato e più attento, utilizzando delle figure appunto come i leader d'opinione e queste cose.
Con gli occhiali di Proust dovrebbe essere.
La famosa maglietta che gira, che mi piace tanto. Abbiamo parlato della teoria del flusso di comunicazione a due stati, mi pare di ricordare.
Teoria del flusso?
Two-step flow of communication. Siete sicuri? Che mi pare che ne avevo parlato all'indomani di Houdet, se non ricordo male. E perché si applica a questo discorso? Perché appunto va a cercare degli snodi più significativi nella cultura. Per carità, abbiamo detto bottom up l'altra volta, se vi ricordate, ovvero sia un cambiamento che parte dal basso. Quindi va bene anche Erasmus, per carità. Però il leader d'opinione nella formulazione di Katz e Lazarsfeld sono. Katz lo ricordano sempre tutti, non so com'è. Puntuale. Dico, nella formulazione di Katz e Lazarsfeld sono estremamente interessanti come figure, tant'è vero che io ci sto ragionando da anni e non ho ancora capito come usarle bene, perché che succede? Che i leader d'opinione sono informali, capite? Cioè non sono istituzionalizzati, non sono riconosciuti con norme, con regolamenti, con premi di visibilità ufficiale, ma esistono perché sono un tratto, salve, un tratto significativo del reticolo, cioè ogni reticolo in qualche misura ha i suoi leader d'opinione, che non è detto che siano tutti sempre gli stessi, può darsi che c'è quello che è più ferrato in qualche, non so, in politica, quello che è più ferrato in scienza, quello che è più ferrato in informatica, però comunque in ogni reticolo esiste una figura di riferimento per un certo registro. Ok? Allora, dov'è la difficoltà del gestire una cosa di questo genere? Che se tu, come istituzione, recepisci leader d'opinione informali, corri il rischio di inaridirli, di sterilizzarli, perché loro sono informali e da lì traggono la loro forza, il loro potere, diciamo, chiamiamolo così, nel senso che sono tali per mutuo accordo, per l'ordine delle cose, senza un riconoscimento da parte di altri. Quindi si tratta di autorità, di prestigio, ma non di potere. Nel momento in cui invece dai loro un ruolo istituzionale, questo equilibrio può benissimo rovesciarsi, rovinarsi. Non so se è chiara questa cosa.
Perché si rovescia?
Perché purtroppo l'istituito ha dei difetti. L'istituito, in quanto istituito, come se vi ricordate dice Simmel, quindi cercate di riprendere, la forma tende poi a salvaguardarsi, a diventare autoreferenziale. Quindi il leader d'opinione stesso, rendendosi conto delle sue opportunità, può diventare qualcuno che le usa per sé e non per gli altri, che è quello che vediamo in politica oggi, fondamentalmente, no? È una dinamica, se vi ricordate Michels, la legge ferrea dell'oligarchia, è una dinamica purtroppo comprensibile per molti versi, alla quale bisognerebbe reagire con altri strumenti rispetto a quelli che applichiamo noi, per esempio obbligando ad una turnazione, che è quello che si sta cercando, no? Molte forze politiche contemporanee propongono, due mandati e poi a casa. Perché? Perché altrimenti sedimenti delle posizioni di potere che ti obbligano a curare le posizioni di potere e non più il tuo ufficio. No? Se voi andate a vedere la spending review, la gran parte delle istituzioni spende più per mantenersi che per fare quello che dovrebbe. 70% in stipendi e 10% di mission. È impensabile una cosa del genere. Vi rendete conto del perché le cose poi non funzionano? Perché a un certo punto l'apparato assorbe tutte le risorse per sé, distribuendole ai clientes, distribuendole agli altri che possono avere un qualche valore in termini di scambio di potere, e tralasciando del tutto il motivo per cui è nato, perché ricordiamoci che ognuna di queste istituzioni nasce, no? Uso il termine mission che non mi piace, ma comunque aziendale, ed è opportuno che lo cominciate a prendere in considerazione, per quello per cui è stata concepita. Allora, se tu nasci come sanità, devi fare la sanità. Non puoi chiudere gli ospedali e mantenere gli stipendi, non puoi chiudere i posti letto e pagare le consulenze esterne, perché non va così, non è questo che dovresti fare. Capite? Per cui noi dovremmo, paradossalmente, fluidificare la struttura, trovare delle strategie altrettanto organizzative che facciano sì che la struttura non diventi troppo ingombrante. Perché nel momento in cui la struttura tende a curare se stessa più che ciò per cui è nata, già la struttura è in atto, dopodiché non può che andare impeggiorando. Capite? E lo stesso vale per il leader d'opinione, in piccolo. Finché il leader d'opinione svolge naturalmente, fra virgolette, il suo compito, quindi dà un parere quando gli viene chiesto e ciò rientra in una dinamica amicale, diciamo primaria, come abbiamo detto, va bene. Nel momento in cui tu questa cosa la rendi istituzionale, inneschi dei processi che possono essere di formalizzazione e quindi rovinare il tessuto sociale, in ultima analisi. Questo è il punto. Cioè, nel momento in cui noi consideriamo delle dinamiche come quelle che descrive Simmel, quindi una Wechselwirkung, no? Un'azione circolare, reciproca, l'equilibrio è estremamente difficile da mantenere, capite? È un equilibrio dinamico per definizione, ed andare a manomettere anche in minima parte questo equilibrio è pericoloso, e noi lo sappiamo perfettamente, perché tutto ciò che deriva dal problema, da questo problema, nella prassi lo abbiamo visto. Quindi elite che cominciano a curare i propri interessi invece di quelli del gruppo che l'hanno espresse, rappresentanti che non curano più chi li ha eletti ma pensano soltanto ai loro affari e alla loro rete di potere per continuare ad essere rappresentanti e quindi continuare a curare la loro rete di potere, che è un'altra delle spirali viziose che conosciamo bene, laddove nessuno di noi ad oggi si è concentrato anche a livello organizzativo sulle strategie che possono permettere di debellare o comunque di contenere questa dialettica, questa dinamica. Perché sarà pure umana, ma secondo me qualche modo per evitare che si attui così ci deve pure essere. Però è chiaro che in una cultura che privilegia la struttura, il germe del problema è già nella concezione di base. Perché la struttura, per definizione, è stabile. È semplice. Quindi bisogna in qualche misura equilibrare tra l'effervescenza e la stabilità, come direbbe Malfesoli. E questo è un bel problema, anche perché ci sono una serie di freni. Voi pensate, per esempio, alla dinamica del carnevale. Dice che c'entra il carnevale. Il carnevale era una strategia che è l'ultima delle tante, perché c'erano tante altre feste anche a Roma, in Grecia, dappertutto, che serve esattamente a questo a livello societario, ovvero sia a rinnovare l'effervescenza all'interno della struttura. Il carnevale è il momento nel quale non valgono le convenzioni, nel quale le norme sono ribaltate. In tante culture il servo diventa padrone, il padrone diventa servo. In tante culture le donne diventano cacciatrici, gli uomini diventano prede. E tutta una serie di ribaltamenti che hanno un chiaro valore simbolico. Servono appunto a sconvolgere quella che è la struttura consolidata, quella che è il rituale, quella che è l'aspettativa, e a fare in modo che ci si ricordi che tutto sommato è un'aspettativa, non è scritta nel marmo, non è immutabile. Noi invece tendiamo a considerare tutto ciò che è stabile immutabile, per inerzia. Quindi è sempre qui, come vi dicevo anche l'altra volta, se non vado errato, il problema nella gestione di questa quota di spontaneità. Oggi uno degli strumenti più importanti, come abbiamo detto, è il teamwork, il lavoro di gruppo. Perché è così valutato il lavoro di gruppo? Perché si è osservato che in certi gruppi la somma degli individui eccede, diciamo, l'insieme delle capacità degli individui eccede quelle dei singoli sommate, cioè c'è un plus valore, no? Una generatività maggiore all'interno del gruppo. Ma questo perché accade? Non per il gruppo, che è il nostro errore. Noi ragioniamo in chiave formale, salve, ragioniamo in chiave formale e riteniamo che basti avere un gruppo perché questo accada. No, accade perché molti gruppi esistono come risultato di dinamiche di interazione, di relazione personale. Ovvero sia, molti gruppi esistono perché quelli che li costituiscono si trovano simpatici, stanno bene insieme e lavorano bene insieme, e quindi generano un di più. È la simpatia, è l'armonia, è il benessere globale che genera il plus valore del gruppo. Non basta prendere 5 persone e dire voi siete un gruppo. Infatti, se avete notato, quando vi dico costituite i gruppi si costituiscono quasi sempre su base amicale. Non è che qualcuno dice, beh, stai 4 sedi, facciamo il gruppo. No, talzi e te ne vai da un'altra parte perché stai meglio con loro, chiunque essi siano. Quello è il punto. Ma questo nell'azienda, nell'organizzazione, nell'organigramma non funziona così. Nell'azienda è top down. Allora il capo decide che tu e tu fate gruppo. E se votiate? Infatti, capita spesso e volentieri.
Dimmi. Ci sono aziende che fanno questo lavoro in team, perché prima di costituire i team fanno un lavoro di ricerca per vedere più o meno come organizzarli per bene, cioè intervistano direttamente i dipendenti, capiscono quello che può loro piacere, o hanno quali colleghi vanno più d'accordo magari.
Non lo so. Credo che dovrebbero esistere, perché voglio dire, come sempre nell'applicazione poi pratica delle questioni, è comunque quello che ispirava l'intera corrente delle risorse umane, che poi oggi tutti chiamano risorse umane, ma che non hanno assolutamente niente a che fare con l'ispirazione iniziale, no? Ma le risorse umane nascevano esattamente da questo, ovvero sia dalla presa in considerazione dei legami emotivi tra coloro che lavorano. Però la password corrente del mondo del lavoro, sapete benissimo, l'avrà detto anche la dottoressa Melani, immagino, che per ben lavorare devi lasciare le emozioni e le simpatie fuori dalla porta. Punti di vista. È chiaro che sono comunque una quota difficile da gestire, soprattutto perché sono imprevedibili, soprattutto perché possono generare conflitti dei quali non sei poi in grado di venire a capo, eccetera, eccetera. È naturale, abbiamo detto, pro e contro, non è che so soltanto belle cose. Però se vuoi ottenere il premio, ovvero sia se vuoi avere un gruppo affiatato che lavora bene, devi correre il rischio, perché altrimenti non funziona. O devi trovare un modo per bilanciare le due cose, cosa che la nostra organizzazione corrente non considera particolarmente importante. Quindi, come dicevamo, importante sarebbe individuare delle figure che possano agire da moltiplicatore in questi scambi tra culture. Quindi personaggi probabilmente giovani, probabilmente che ricoprono già dei ruoli importanti, ad esempio all'interno del terzo settore, nell'associazionismo, in tutta una serie di universi che sono comunque grigi da questo punto di vista, che non sono troppo istituzionali ma non sono neanche troppo occasionali, diciamo. Quindi bisognerebbe concentrarsi esattamente su questa analisi, ovvero sia vedere come si costruiscono le società da questo punto di vista e pescare in questi serbatoi per attivare una serie di incontri mirati nello stile del peace building, non avendo a mente appunto il fatto che non si accoltellino più, perché se Dio vuole questo non succede in gran parte, ma sperando di poter costruire, salve, di costruire una conoscenza più profonda, superare l'opacità delle culture, perché è quello il problema. Cioè, noi diamo per scontata una trasparenza nei rapporti europei che non c'è, e adesso sappiamo pure perché, no? Perché nei rapporti europei si sono generate varianti che hanno reinterpretato, hanno reinfluenzato il comune background della configurazione moderna, generandone una serie di cambiamenti. Quello che però è particolarmente interessante non è tanto la dinamica interna, che già di per sé comunque sarebbe interessante, ma ciò che è interessante è che attraverso questo scambio tratti delle culture precedenti passano nella configurazione moderna. Sempre per il principio dell'azione reciproca, non c'è una, come dire, contaminazione a senso unico. Tratti moderni passano nelle culture tradizionali, ma tratti tradizionali passano nella cultura moderna. E qui quindi il percorso diventa molto più complicato di quanto noi non siamo in grado di distinguere, perché mentre la comune configurazione moderna è la stessa per tutti, ciò che viene restituito alla configurazione moderna attraverso le rappresentazioni ponte poi viene riassorbito da altre culture che quel tratto non hanno. Non so se questa cosa è chiara. Chi me la ridice? Così vediamo se è chiara.
Attraverso un esempio?
Sì.
Per esempio, della cultura italiana e della cultura francese. Essendo entrambe facenti parte dell'Europa, magari modi di fare italiani vengono presi o vengono fatti propri dalla cultura francese e viceversa, però magari poi quegli stessi tratti gli italiani non ce l'hanno più come modi di fare, come...
Una volta ho fatto l'esempio dello yoga, no?
Sni. No, vediamo un attimo di... Questo è un altro... Cioè, questo può accadere, ma il mio discorso era diverso. Chi vede la differenza rispetto a quello che diceva Clarissa? Proviamo a fare uno straccio con tutte le varianti del caso. Allora abbiamo ok, configurazione moderna, culture oliste precedenti. Allora, noi siamo abituati a ragionare così. Quindi la cultura moderna si impone alle culture oliste, il tutto genera un sistema coerente e trasparente, come dicevamo. Invece il problema dov'è? Che ogni cultura assorbe parte della modernità e la reinterpreta, per cui diventano tre varianti della cultura principale. Ma non è finita qui. Ognuna di queste restituisce alla configurazione moderna dei suoi tratti. Ci ho messo la O perché sono olisti. Ok? Ma non finisce ancora qui. Dopodiché, no, questo era l'unico che non dovevo fare, se devo fare, perché con cincia ne frega niente. Eccoci. Quei tratti dalla cultura moderna passano di nuovo nelle altre culture. Non so se vedete la questione. E quindi tu ti trovi ad avere dei tratti che non solo non sono moderni, ma insomma manco quelli che erano nella cultura di partenza. Il soggetto è uno di questi, perché il soggetto parte dalla cultura tedesca, non parte dalla nostra, tanto per fare un esempio che ci riguarda. Noi siamo una nazione, facciamo parte di una cultura che con la soggettività ha poco a che fare, perché noi siamo cattolici e non c'è mai stato uno sprone all'individualità nella nostra cultura, capite? Per cui noi siamo tendenti alla soggettività, perché i tedeschi hanno restituito la soggettività che è diventata un tratto moderno, anche se non lo è in ultima analisi, nella partenza della questione. Ma abbiamo un qualcosa che non è facile descrivere, perché è una forma di soggettività che ha subito una serie di negoziazioni, non è quella di partenza, non è pura, è un'altra. Tanto che i tedeschi manco la riconoscono più. Non so se questa cosa è chiara. Per cui guardate che razza di finimondo ne viene fuori in ultima analisi. Perché non è che finisce col fatto che una cultura restituisce alla configurazione più ampia un suo tratto e finisce lì. No, perché questo tratto a quel punto entra nell'influenza della configurazione moderna su tutti. Per cui viene diffuso. E genera tutta un'altra serie di adattamenti, di cambiamenti, di rivisitazioni e di nuovo. E questa cosa non finisce. Ecco perché il punto dell'omologazione è un punto abbastanza discutibile. Perché l'idea dell'omologazione è un'idea semplice, ovvero sia io influenzo M, influenza A, fine, chiuso, siamo tutti uguali. No, perché A a sua volta influenza M, attraverso M influenza B, C, D, e D riceve l'influenza di A, la reinterpreta un'altra volta e la rimanda in M, e M di nuovo la disperde e la gira. Capito perché è così importante mettere a fuoco le questioni della cultura? Perché non sono semplici. E un'idea forte può portare con sé pregi e difetti, ovviamente, non è necessariamente un'idea che ci salva tutti. È ovvio, abbiamo detto che le culture hanno dei tratti positivi, dei tratti negativi, degli stereotipi, dei pregiudizi, quello che volete. Però di fatto quello che interessa comprendere è che se non si comincia a cercare di mettere in luce questo movimento, noi continuiamo ad avere a che fare con strumenti che sono strumenti impuri, strumenti di cui non comprendiamo le implicazioni, le possibilità, le potenzialità, che non sono necessariamente neanche comprensibili nell'ottica della configurazione moderna. Quando andiamo a vedere il saggio sui distretti, c'è tutta la parte del capitalismo familiare che è affascinante per certi versi. Perché? Perché nella configurazione moderna la famiglia è un problema. E adesso vediamo un po' meglio perché questo accade. No? Però, grazie a questo monte di scambi, a un certo punto, nella storia economica, quindi anche grandi voci canoniche, ortodosse dell'economia classica, hanno ritenuto che si trattasse di una risorsa. Il che a livello culturale è assurdo. Però il capitalismo familiare italiano si basa sulla famiglia. Ed è capitalismo. Fa cazzotti. Non so se questa cosa è chiara. Nella figura del capitalismo normale, quello che dovrebbe essere anglosassone, la famiglia c'è e non c'è. Non è un punto di forza, anzi, è un problema. Spesso e volentieri si tende a togliere dai piedi i figli. Sapete che gran parte dei capitalisti, diciamo doc, mettiamolo così, anglosassoni, hanno protestato col governo Bush, se non sbaglio, per la soppressione della tassa dell'imposta di successione. Che hanno detto non è giusto che i nostri figli ottengano il nostro patrimonio senza aver fatto nulla, che si mettano alla prova, se ci riescono bene, se no non è un mio problema. figuratevi, no? Proprio una cosa nostra, classica. Però è un tratto assolutamente chiaro che distingue la questione, no? Qui sei disposto a mettere tuo figlio, il trota, dovunque pur di portartelo dietro, lì invece di avere una strada che nessuno aveva, anzi, come dire, il governo, no, aiutava, dice, perché l'imposta di successione? No, la vogliamo l'imposta di successione perché deve dimostrare di essere in grado, se no smamma, uguale, capito? Perciò questo, insomma, è un tratto che è estremamente interessante mettere a fuoco, e il gioco di queste componenti e di questi tratti potrebbe essere effettivamente la ricerca di una vita. E qui c'è da lavorare, no? No, no, non uno solo, non tutta una vita, ma di più, perché pensate solo quante ormai sono le culture che partecipano e vedete un attimo come funziona. Quindi ci siamo su questo? Allora, dicevamo la variante italiana a questo punto. Avrete notato probabilmente che Dumont dell'Italia non parla. Dumont, vabbè che poveraccio, ha cominciato, nel senso che poi sapeva benissimo che non avrebbe avuto il tempo di perseguire questo studio, perché chiaramente si trattava di un'impresa che va ben oltre le capacità del singolo, e Dumont era anche già bello avanti quando ha cominciato, per cui ha scritto di fatto l'ideologia Almond, che è l'ultimo, e che parla dei rapporti fra Francia e Germania, che effettivamente da un punto di vista del peso all'interno della cultura europea sono i due stati più importanti, diciamo, soprattutto per quanto ci riguarda, no? Ancora non so se avete sentito ieri sera il dibattito fra i cinque delle primarie, e che cosa si diceva? Che verso la Germania abbiamo un atteggiamento di sottomissione. La Germania, come trovate citato nel mio libro, per un secolo abbondante è stata il top della cultura europea in tutti i campi, dalla filosofia all'archeologia, alla matematica, alla fisica. Trovatene uno, c'è un tedesco che era eccellente in quel campo. Quindi evidentemente questo atteggiamento, questo modo di fare, questa cultura, queste caratteristiche culturali erano importanti, funzionavano. Fino al 16 più o meno c'è stato l'equilibrio, dopodiché con la prima guerra mondiale abbiamo avuto tutta un'altra serie di problemi che non si erano ancora posti fino ad allora. Quindi Dumont studia i rapporti fra Francia e Germania, e ovviamente attraverso questo scambio tutto ciò che ci è arrivato addosso anche a noi, perché è chiaro che la Francia in qualche misura può essere considerata la cultura madre della configurazione moderna, con tutti i problemi del caso evidentemente, no? Perché sapete che la Francia è una delle, come dire, delle culture più razionali, non è casuale che Cartesio fosse francese, si poteva fare diversamente. Ancora oggi, se voi andate a studiare in una scuola francese o in un'università francese, il modo di costruire gli argomenti è estremamente cartesiano. Voi dovete scrivere un paragrafo che sia collegato con quello precedente e introduca quello successivo rigorosamente. Non c'è salti, non c'è da stare attenti, non c'è da creare. Devi essere lineare e preciso dal tuo punto di vista. Quindi la cultura francese trasferisce evidentemente alla configurazione moderna un tono razionale forte. La cultura tedesca invece è la prima che mette in dubbio questo discorso. Anche per ragioni storiche il tutto assume un tono di opposizione nazionalistica, perché la corte tedesca a un certo punto parla francese, la corte tedesca chiama burocrati francesi, la corte tedesca manifesta un'attenzione per la Francia assai superiore a quella della cultura tedesca stessa. E ci sono dei tedeschi, come Herder, tanto per dirne uno, che questa cosa non l'accettano. Tanto è vero che c'è il grande dibattito all'interno dell'antropologia tra culture e civilisation, che sono due concetti completamente diversi, non significano la stessa cosa, poi abbiamo tradotti uguale, però sono due cose profondamente diverse, tanto è vero che sapete che i tedeschi rivendicano cosa? La differenza nazionale, l'importanza del rapporto, della relazione stretta all'interno della nazione, contro l'astratto criterio francese del liberté, égalité, fraternité. No, dice Herder, io sono molto più vicino a uno che vive come me che a un altro che non ho mai visto. Però Herder, da questo punto di vista, come trovate illustrato alla fine del capitolo scorso, è già una rappresentazione ponte che mette in atto. Perché Herder cosa fa? Trasferisce l'universalismo sul piano delle culture, non degli individui. E quindi propone un quadro nel quale le culture hanno pari dignità, che è probabilmente l'esito più alto che ci si poteva aspettare da questo tipo di discorso. No? Nel quadro delle differenze, però, ognuna è di pari dignità, sono uguali all'interno delle differenze. Non c'è bisogno di assimilare, non c'è bisogno di integrare, anzi, ogni cultura va preservata nella sua individualità perché è creatrice, perché è degna, perché esiste, ma nessuna è migliore delle altre. Questo sarebbe stato un paradiso se fosse passato questo punto di vedere, di questo punto di vista. Però a cosa va contro questo discorso? A tutta la retorica della concorrenza che tutto il resto della modernità sta mettendo in campo. È ovvio che l'esito dell'economia da una parte, dell'evoluzionismo dall'altro, non possa contemplare un ex aequo, no? Ci deve essere uno che vince. Quindi, chi meglio dei tedeschi poteva interpretare allo stesso modo quello che vince, visti i risultati, viste le performance, visti i successi in guerra, nella cultura, eccetera, eccetera, eccetera. Purtroppo, un po' la congerie del tempo e il tono della cultura conducono a questo discorso. Ma visto che noi invece siamo italiani, il problema della rabbia italiana ce lo possiamo porre. Se ha funzionato così per Francia, Germania, per l'Inghilterra, eccetera, probabilmente ha funzionato così anche per noi. Allora il primo abbozzo di una descrizione della variante italiana è quello che trovate nell'ultimo capitolo del libro, fondamentalmente, no? E cos'è che troviamo noi da questo punto di vista? Qui dovremmo fare tutta una serie di ricerche, evidentemente, perché noi abbiamo un problema che è diverso, più complicato. Nel senso che non, già quello che noi diciamo della cultura europea lo potremmo dire della cultura italiana. Esiste una cultura italiana? Di fatto, non è esattamente quello. Se ci fate caso, noi siamo in piccolo quello che è l'Europa in grande. Noi abbiamo un trascorso storico talmente sedimentato e ricco che affermare che esiste una cultura italiana è tanta roba, tant'è vero che abbiamo delle differenze regionali immense da un punto di vista positivo, da un punto di vista negativo, disfunzionale, quello che volete. Però di fatto già riuscire a capire chi è che ha filtrato la variante, la configurazione moderna in Italia è importante. Perché se l'avesse fatto un siciliano sarebbe una cosa, se l'avesse fatto un lombardo sarebbe un'altra, se l'avesse fatto un toscano sarebbe un'altra, probabilmente l'hanno fatto tutti. Per cui pure lì noi abbiamo delle varianti italiane che non sono una, ma probabilmente sono N. Non so se è chiaro questo discorso. Quindi noi ci troviamo in una situazione che lì non c'è, però ovviamente uno continua a pensare. E quindi bisognerebbe cominciare a decidere chi sono gli interpreti, cioè quali sono le voci che effettivamente nel momento, quindi a fine Settecento, inizio Ottocento, hanno portato la modernità in Italia. Probabilmente Leopardi, tanto per dirne una, probabilmente il giornale il primo giornale, se vi ricordate, eccetera. Però bisognerebbe fare delle ricerche sul campo ben più serie, anche storiche, evidentemente, no? Perché per ognuna delle grandi aree, non è un caso che se voi andate a prendere qualunque tipo di statistica italiana, la guardate e ritrovate la struttura della preunitaria sul campo. A Lombardo-Veneto funziona in un modo, a Trentino funziona in un modo, il centro Italia in un altro, il sud in un altro, e che può essere politica, può essere produzione, può essere arte, quello che vi pare. Però guarda caso, le differenze all'interno dell'Italia quasi sempre replicano quelle che erano le vecchie culture. Se vi ricordate, noi abbiamo un frazionamento che, come dire, dai comuni in poi, la Pasqua. Perciò, primo problema, chi è l'interprete, chi è il tramite, chi è il catalizzatore di questo passaggio? Secondo problema, ha avuto luogo questo passaggio, che potremmo anche porci un problema a monte, no? E l'ipotesi che guida sia questo che il saggio sui distretti è che noi tutto sommato non siamo granché moderni. Probabilmente questa difficoltà culturale peculiare dell'Italia ha fatto sì che l'assorbimento della configurazione individualista in Italia sia andato molto meno bene che altrove. Tenete presente che se voi andate a leggere per esempio Pasolini, che è un altro dei probabili traduttori della questione, e questo ce la dice piuttosto lunga, perché se ci pensate Pasolini era dell'altro ieri, e qui non stiamo parlando di una ricezione di fine Settecento, parliamo di una ricezione di metà Novecento, e già, no. E Pasolini lì che si lamenta? Della perdita delle tradizioni contadine negli anni 50 e 60. Quelli già stavano tutti che discutevano della modernità delle cose, noi qui ancora eravamo con piccole cose, che ripeto, può non essere un problema. Noi l'abbiamo vissuto fino ad oggi come un problema, non a caso. Ma perché l'abbiamo vissuto fino ad oggi come un problema? Perché era la modernità imperante e noi non ci riconosciamo nella modernità. Continuano a dirlo dappertutto. Ovviamente gli intellettuali lo dicono come se fosse un problema, i conservatori come se fosse un pregio, ma non è quello il punto centrale della questione. Che se tu esci da questa logica di appartenenze ed entri in una logica culturale alta, quello che ottieni cos'è? Una cultura che oggi dovrebbe essere meno compromessa delle altre. Perché? Perché se è vero che la modernità sta fallendo, tutte le culture che sono profondamente moderne sono ben più a rischio di noi. Non è casuale il problema economico, vi ricordo, l'abbiamo già accennato, no? Noi ci siamo regolarmente lamentati di avere un sistema bancario medievale, guarda i casi della vita. E cos'è che ci ha impedito di andare per stracci come la Spagna, la Grecia e l'Irlanda? Il sistema bancario medievale. Piuttosto semplice. Quindi ciò che è stigma in un quadro culturale diventa risorsa in un altro. Chiaro, perché questo accada tu dovresti avere un certo prestigio culturale, cosa che purtroppo gli ultimi vent'anni hanno compromesso ben oltre quello che poteva essere compromesso prima, perché vi ricordo che da un punto di vista storico noi non è che siamo particolarmente ben visti dal resto del continente. Come dicevamo l'altra volta, non c'è un conflitto nel quale abbiamo finito dalla parte in cui abbiamo cominciato. Questo non è che dia proprio sto grosso senso di vedi che bello, siamo con gli italiani, noi siamo tranquilli. Sì. E vabbè. Però allo stesso tempo. Dimmi.
Tra l'altro c'è un anime giapponese che proprio si chiama Italia, polacca. E ci sono tutti gli stati europei. E vengono rappresentati proprio gli stereotipi che i giapponesi hanno del mondo, della compagine europea, quindi ogni personaggio è diverso dall'altro.
Questa cosa sarebbe interessante da studiare.
Come il quadro italiano? Come
il
quadro italiano? Non l'hai visto?
Sì, allora c'è questa qualche puntata. Intanto c'è questa storia, riassumono anche gli eventi chiavi di prima e seconda guerra mondiale, però lo fanno in maniera simpatica, perché ogni personaggio è imparentato con un altro, alcuni sono fratelli, alcuni cugini, quindi sembra una lotta familiare più che altro. C'è l'italiano che a un certo punto l'italiano, tedesco e il giapponese che vengono assaliti dagli altri, loro stanno intorno al fuoco, sempre l'italiano comincia a ripararsi, aiuto, esce dal mare e il suo nonno che è l'antica Roma, no? Quindi spaventa tutti gli altri che scappano.
Credo che sarebbe carino. Mi mandi un qualche riferimento in via mail?
Sì, ci saranno su YouTube, tra l'altro.
Perfetto, bene. Questo immagino che sarebbe una bella tesi.
Solo che è in inglese, sottotitolato, sì.
In inglese va bene, se in giapponese è un attimo peggio.
No, forse più in giapponese sottotitolato italiano.
Allora, ancora meglio. Vediamo un attimo. Però potrebbe essere un interessante modo per cominciare a vedere queste cose, perché è chiaro che il modo in cui ci vedono gli altri è importante. Fare una ricerca sugli ultimi 10 anni, se vi ricordate la famosa copertina di Der Spiegel che portava il mitragliatore dentro il piatto di pasta a proposito della mafia, insomma direi che il mandolino del comandante, del capitano Corelli, insomma ci sono tanti di, no? Hanno detto spesso e volentieri che anche l'ultimo di Woody Allen, che non ho visto, è abbastanza, come dire, fantascientifico nella rappresentazione di Roma. Io me lo so perso, ma prima o poi lo vedrò. Però insomma, ecco, credo che il modo riflettere su di noi andando a vedere quello che dicono gli altri può essere interessante, perché come diceva Anatoli in quel librino che vi ho letto, è meglio stare a sentire i nemici, perché spesso e volentieri ti dicono cose che magari te seccano, però sono vere, o perlomeno hanno un qualche nocciolo di verità sul quale è opportuno riflettere. Quindi comunque vi dicevo, è vero che negli ultimi anni non ci siamo distinti particolarmente per capacità di primato, ma è pure vero che, da quello che vi ho appena detto, una Italia arcaica nella modernità non aveva grosse possibilità. Anche se la modernità, abbiamo visto, è un processo lungo, non è che alla fine del 1789 erano tutti moderni, ci sono voluti secoli perché questo accadesse. Però comunque il nostro ruolo all'interno di questa fase storica era necessariamente un ruolo di eclisse. Anche se dobbiamo tenere presente che noi venivamo da millenni di predominio. E questo va preso, bisogna darcene atto, voglio dire, noi fino al 600 eravamo il riferimento di tutto il mondo, da 1600 anni minimo, quindi insomma ci sono delle basi su cui lavorare oggettivamente. Non a caso però su queste basi non investiamo, perché un'Italia moderna investe nelle fabbriche ma non investe nelle antichità. Pompei la stiamo buttando, insomma sapete più o meno tutto quello di cui si parla, quindi è tutto abbastanza comprensibile in quest'ottica. Però di fatto quello che conta è questo, ovvero sia che probabilmente a livello di dinamiche culturali e storiche c'è molto d'Italia in tutto il resto dell'Europa, perché il resto d'Europa veniva qui per diventare colto. Il resto d'Europa per secoli ha ritenuto di essere una banda di zotici che doveva scendere al Mediterraneo per cominciare a imparare qualcosa. Vi ricordo per l'ennesima volta che il concetto di turismo corrente deriva dal Grand Tour. E il Grand Tour cos'era? Erano 6 mesi, un anno e mezzo che i giovani rampolli aristocratici o altoborghesi di tutto il mondo facevano in Italia per diventare colti. Veniamo qui, che andavano altrove. Tant'è vero che dovunque voi andiate, anche a livello di scuole pittoriche, vi trovate regolarmente Villa d'Este, Tivoli, Mergellina, Posillipo, eccetera, eccetera, le Alpi, ma tutti i grandi artisti di tutta Europa venivano qui. E questo è un dato di fatto, non c'è da girarci intorno, capite? Perché il Mediterraneo era il cuore del mondo, fino al momento, fino al fine del Cinquecento, perché il Seicento è il limite, perché da lì in poi, come abbiamo visto anche con Schmidt, il nomos comincia a spostarsi, perché le rotte s'aprono dalla scoperta dell'America. Poi è chiaro che pure lì ci vuole tempo, non è che nel 1492 di nuovo improvvisamente tutti pieno partono, però è metà Cinquecento quando il monopolio di Venezia sul traffico delle spezie d'Oriente comincia a scricchiolare, perché i portoghesi aprono la nuova rotta che circumnaviga l'Africa. Rotta che è molto più lunga ma è molto più sicura, perché è chiaro che la rotta che invece seguiva Venezia da dove passava? Dal Bosforo e dal Mar Nero, cioè in bocca ai turchi, i quali al periodo erano abbastanza, come dire, belligeranti nel loro piccolo. Quindi era ogni volta una scommessa riuscire a chiudere il circuito. Te facevi tutto il giro, ci mettevi un sacco di tempo più, però arrivavi. Il che, no, vista appunto, abbiamo detto anche la scarsa fretta che avevano al tempo, era molto più accettabile che non bruciarti tutto in un viaggio suicida nei Dardanelli e via discorrendo. Quindi vedete che le scansioni sono lunghe di fatto, quindi ancora tutto il 1500 credo che possiamo considerarci effettivamente ancora il faro culturale dell'Europa, tenendo pure presente che nel frattempo tenendo pure presente che uno dei motivi per cui eravamo così utili al resto d'Europa e del mondo era che qui erano venuti tutti, qui, greci, normanni, unni, arabi, longobardi, ditene uno, ci abbiamo di tutti. Quindi è chiaro che quei tratti culturali si sono a loro volta sedimentati, sono stati reinterpretati, sono stati magnificati. Sapete quante parole abbiamo che derivano dall'arabo? Un continuo. Noi, gli spagnoli, no? Sono tutti termini che derivano da una frequentazione. Chi conosce Figli di Annibale degli Alma Megretta? Andatela a cercare su YouTube, che è una bellissima canzone di qualche anno fa, però effettivamente è assolutamente corretta. noi abbiamo tutti il sangue d'Annibale, perché Annibale, insieme agli africani, è stato qui per 40-50 anni. Quindi capite che noi siamo il melting pot, non gli Stati Uniti. Noi siamo quelli che hanno avuto tutte le dominazioni, tutti gli scontri, tutti i capi di tutti i mondi possibili e immaginabili, perché non solo c'erano le culture, ma c'erano pure quelli che governavano i singoli stati, che arrivavano dall'Olanda, arrivavano dalla Russia, arrivavano dalla Germania, arrivavano dappertutto. Quindi è un, come dire, un costante ribollire culturale. E in qualche modo tutto questo veniva, no, modellato, lavorato, integrato per tanti versi. E tornavano qui e lo riscoprivano. Quindi in qualche modo questa dinamica la potremmo anche proiettare nel passato, cambiando le attribuzioni, cambiando le storie, ma vedendo che effettivamente il contributo del calderone italiano a tutte le nazioni, alle culture di tutta Europa è formidabile. Pensate al Rinascimento, tanto per dirne una. Tutti i grandi pittori dal 600 in poi sono tutti quanti cominciano a venire a studiare qui e vedere i grandi maestri italiani, Caravaggio, eccetera, eccetera, eccetera. E poi diventano, dopo noi li riteniamo allo stesso livello, ma loro si ritenevano molto meno dei pittori italiani. L'architettura, ditene una, ci siamo. Quindi questa cosa effettivamente consentirebbe, no? Abbiamo visto che tutte le singole culture sempre cercano le lettere di nobiltà. Noi le lettere di nobiltà, come dire, avremmo un armadio pieno da quel punto di vista. Il problema è ricordarselo, perché noi oggi soffriamo di uno stereotipo al contrario per certi versi. Noi siamo i calimeri della modernità. E questo è funzionato fino a 20 anni fa, 30 anni fa. Poi basta però, perché la modernità sta chiudendo. Quindi dovremmo reimparare a non stigmatizzarci per un quadro culturale che tramonta. Il che non vuol dire che la modernità non abbia portato nulla di buono, ovviamente, ragioniamo sempre in net-net, ma vuol dire però che tutto ciò che di male noi siamo soliti dirci perché non moderni, potremmo riconsiderarlo un attimo. Abbiamo spazio per una critica da questo punto di vista, no? È uno dei punti focali, manco a dirlo, della famiglia. Perché, non so se avete notato, ma tra famiglia e network non c'è una grossa differenza. Semplice, lineare. Tutti questi che scoprono il network, di fatto hanno scoperto una famiglia e i clienti, la tribù romana, non è cambiato niente. Quindi, bisogna formalmente cominciare a considerare le cose anche. E il motivo per cui il network dovrebbe funzionare è tutto un motivo primario, come abbiamo detto prima. Cioè il network funziona perché ci sono queste correlazioni che non sono semplicemente strumentali, non sono semplicemente funzionali, ma sono anche qualitative. Tu fai funzionare un network perché hai dei rapporti con gli altri del network che non sono semplicemente strumentali, ma sono anche affettivi, sono anche amicali, sono anche qualcos'altro che non è semplicemente la secondarizzazione dei rapporti moderna, perché quella evidentemente è un tratto della modernità dal quale non possiamo prescindere, no? Però la famiglia è evidentemente un argomento molto complesso. Vi ricordate qualcuna delle dimensioni che abbiamo messo in luce l'altra volta? Oh, a me mi servirebbero integratori, ma qui so che vi servirebbe a voi i miei. Ma facciamo qualcosa, curiamoci, come diceva il nuovo istituto qui dell'Università di Perugia. Curiamoci, aggiungiamo noi, famo qualcosa in proposito. Allora, cos'è una famiglia? Ricominciamo come se non l'avessimo fatto. Ecco, da un punto di vista sociologico, cos'è una famiglia? Tu sei tutto sommato, non c'eri mi pare, quindi sei scusata. Però ci dice che è un'istituzione, già cominciamo bene, come si dice, quindi c'è... Ah, vedi che le cose tornano, però non vale andarsi a leggere gli appunti. Toccherebbe ricordarselo, comunque, va bene. Poi... Gruppo come?
Primario.
Gruppo primario. Poi?
Oltre ai prodotti verdi di consumo.
Sì, diciamo che comunque rimane una dimensione economica. Questa poi la discutiamo.
L'agenzia di socializzazione.
L'agenzia di socializzazione. Ce n'è un altro che non abbiamo messo in luce l'altra volta, che me l'ho dimenticato, ma probabilmente ce ne sono pure altri se Dio vuole. È il luogo del riconoscimento, che per le dinamiche di cui ci occupiamo potremmo perfino dire che è il tratto più importante. Quindi, in sintesi, la famiglia, come vedete, è un oggetto complesso, estremamente complesso. E uno dei tratti caratterizzanti, anche da un punto di vista etimologico, come vi dicevo l'altra volta, è la dipendenza. La famiglia pare derivare... Oddio. Che lingua è? Sannita? Non mi ricordo più. Aspettate un attimo. Se lo trovo. Osco. È un termine osco. Mi pare di ricordare. Specie di flash. Come si dice? Vediamo un po'. Vabbè, diciamo che... Ah, eccolo. Osco. Latino famul, osco famel. Pagina 59, ed ha a che fare con la collettività dei servi e degli assoggettati, che, come ci ricorda Brodel, era la base grazie alla quale un lignaggio poteva assumere una personalità, cioè più servi avevi e più eri potente, evidentemente. Nella famiglia, dunque, almeno secondo l'accezione che tale concetto ha assunto presso le antiche società mediterranee, e che si è trasmesso per molto tempo fino alle soglie della civiltà capitalistica, si ritrovano in intima connessione due idee, quella di totalità indivisa e quella di dipendenza, che, come vedete, con la modernità non hanno niente a che fare, anzi, però l'opposto. Tant'è vero che parla delle soglie della civiltà capitalistica, non a caso. È vero però che questa affermazione, se noi la sfumiamo sulla base di quello che abbiamo appena detto e delle considerazioni di Dumont sull'evolvere della modernità, non è alle soglie della civiltà capitalistica, è molto oltre. Perché abbiamo visto che la modernità si impone prima nella sfera economica, poi nella sfera politica, poi lentamente passa in quelle che Ardigò chiamava le altre province di vita, quindi arriva alla fine a contagiare, contaminare i rapporti interpersonali, le sfere private, le sfere intime e via discorrendo. No? Per cui la famiglia di fatto continua ad essere uno dei tratti caratterizzanti ben oltre l'inizio della civiltà capitalistica. Di fatto per noi continua ad essere ad oggi un tratto caratterizzante. E questo già ci dice quanto poco moderni siamo, evidentemente. Perché la modernità ce l'ha tanto con la famiglia? Esattamente per queste ragioni. Perché la famiglia, in qualche modo, è l'antitesi dell'individuo. L'individuo, il soggetto di cui parlavamo poco fa, come si caratterizza? Per essere libero ed autonomo. La famiglia è totalità indivisa e dipendenza. Esattamente il contrario. Allora è ovvio che la modernità conduca una battaglia contro la famiglia, no? Anche perché non le serve più da un punto di vista strumentale, perché c'è questo transito qui di cui abbiamo parlato, no? La famiglia è a lungo unità produttiva. Vi ricordate, credo, e vi ho detto, che a fine Ottocento, nell'economia americana, che quindi non parliamo di noi, ma parliamo di americani, il 95% della produzione era familiare. Quindi compravi fuori poche cose. E parliamo di fine Ottocento, quindi dovremmo già star belli avanzati in quello che è la modernità. Ecco, no, perché a fine Ottocento le famiglie si facevano il cibo, si facevano i vestiti, si facevano i mobili, si facevano tutto quello che serviva, andare a comprare fuori le macchine quando arriveranno, che ancora c'è tempo, vestiti di una certa qualità, insomma capi particolarmente ricercati, ma per la vita di tutti i giorni si produceva tutto quello che serviva, come era sempre stato. Capite? La nostra ottica sulla famiglia da un punto di vista economico è un'ottica di centralità millenaria, perché per tutto il tempo in cui si è stati nell'agricolo, quindi fino a fine Settecento grosso modo, la famiglia era ciò per cui si potevano avere produzioni, ciò che permetteva l'esistere di altro, ciò che foraggiava le città, eccetera, 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 perché l'economia era agricola e l'agricoltura la facevano le famiglie, non c'erano le macchine, tra l'altro. Quindi chiaramente tutte le pievi, tutti i casali, tutte le cascine, tutte le famiglie estese, no? Dove appunto ci sono tanti rami collaterali che convivono, quindi i genitori, i nonni dei genitori, i bisnonni dei genitori, i fratelli dei bisnonni, i fratelli dei nonni, i figli e tutte le famiglie, quindi diventa appunto una famiglia estesa che è uno strumento di produzione in agricoltura, evidentemente, perché mancandolo le macchine, dove trovi la forza? Animali e braccia. Più è grande la famiglia e meglio funziona l'azienda agricola, la fattoria, chiamatela un po' come pare. Quindi questo è il tratto focale della gran parte della storia nota, evidentemente. La famiglia è l'unità produttiva dell'agricoltura. Che succede poi? Lo sappiamo, le macchine, le grandi piantagioni, i grandi possedimenti, quindi la mezzadria, quindi poi la inutilità del contadino. Sapete benissimo come funziona, hai una macchina che fa il lavoro di 30, 40, 50 persone, quindi 30, 40, 50 persone se devono levare di mezzo. Questo è segnalato piuttosto marcatamente a metà 600 con la nascita della proprietà privata, come credo di avervi già accennato. A metà 600 in Inghilterra ci sono quelle che vengono chiamate le enclosures, no? Ovvero sia un processo che chiude i comuni, i commons, perché fino a metà del 600 esistevano altri modi di esprimere diritti su degli oggetti, non c'era l'esclusiva è nostra. E guarda caso è perfettamente adatta al soggetto, è mio, il soggetto dice è mio, un gruppo no, è più difficile, va connotato diversamente, tant'è vero che nel gruppo, al tempo, in quel tipo di estetica e di ottica, cos'è che viene messo in luce? Le differenze nella fruizione. Allora, se appartieni a un certo strato, a un certo gruppo, se hai una certa posizione, puoi andare nel bosco e prendere la legna. Se vali di più, puoi andare nel bosco, prendere la legna e prendere i funghi. Se vali ancora di più, puoi prendere i funghi, la legna e i prodotti del bosco, frutti rossi e compagnia cantante. Se vali ancora di più, puoi anche cacciare, eccetera, eccetera, eccetera. Ma questo non vuol dire che tu, che puoi prendere la legna, non puoi entrare nel bosco. Tant'è vero che il tratto fondamentale dei commons era esattamente questo, che chiunque poteva andare nel bosco a prendere la legna, a portare le bestie al pascolo, il bosco comunque nella campagna, quello che era, e poi altre funzioni ulteriori erano riservate soltanto ad altri, ma tutti potevano portare le bestie al pascolo. Che succede? Che quando questo viene soppresso, quindi quando la nobiltà chiude, enclosures è esattamente questo, chiude i commons e dice no, d'ora in poi qui ci sto solo io, quelli che non avevano una terra dove portare le bestie al pascolo, che fanno? Come mangiano? Come si riscaldano? Un disastro. Una popolazione intera messa per strada con un colpo solo, che casualmente, o se vogliamo mettere casualmente fra virgolette, crea quindi braccia disponibili per l'industria. La storia da questo punto di vista è estremamente peculiare. Però, quindi, come vedete, il modo di ragionare della famiglia è diverso, il modo di ragionare dell'agricoltura precedente è diverso da quello della proprietà privata e dell'esclusione. È una fruizione articolata, che però, se ci fate caso, cosa preserva? Per esempio, preserva lo spazio comune, si chiamano commons, mica a caso. che tu vai a portare le tue bestie al pascolo e c'è un altro che ha portato le sue bestie al pascolo e parlate, avete modo di entrare in contatto, nello stesso tempo potete parlare con uno che sta facendo altro, che è comunque teoricamente migliore di voi da un punto di vista di dignità e di posizione, ma lì è un ambiente dove c'è contatto, no? È un ambiente dove in qualche misura ci si conosce, ci si frequenta, ci si vede. Tutto questo scompare chiaramente dopo la enclosures. Quindi la famiglia è costretta in larga parte a ripensarsi. Ora tenete presente una cosa, che questo discorso non è rigidamente lineare. Ad oggi in Puglia ci sono un sacco di famiglie estese, tanto per dirne una. Se andate a prendere i dati Istat scoprite che la famiglia nucleare sì, per molti versi è dominante in certi contesti, in altri no. Quindi convivono queste forme ad oggi. Ricordatevi le fate ignoranti, tanto per dirvene una, no? Quei principi di aggregazione valgono ancora oggi, quindi sono pensabili. Però chiaramente diventa non più il modello comune e diffuso, ma comincia a diventare pian piano un'eccezione. Anche perché l'attività agricola viene progressivamente svalutata, no? Quindi dal 92% di popolazione impegnata in agricoltura passiamo all'8%. Come tonfo non è male per niente, insomma. Tanto per farvi capire quanto le macchine facciano la differenza in quella particolare attività, oltretutto, e in quell'attività intesa in un certo modo, ulteriormente, perché oggi c'è un ritorno all'agricoltura che però non verte più sull'industrializzazione dell'agricoltura. Esatto, perché è chiaro che alla fine ci si è accorti dopo 300 anni che quel tipo di regime distrugge il territorio, semplicemente, perché l'aratro è brutale, no? È faticoso, però ha un modo di rivoltare la terra che è giusto. Le macchine sono molto peggiori, quindi sfasciano tutti gli strati profondi, non garantiscono il rinnovo del maggese, fanno un sacco di danni, ma ce ne siamo accorti dopo, ovviamente. Per cui lì anche abbiamo un'interessante traccia. Ma anche in Italia, cioè adesso c'è gli orti di comunità a Roma, c'è una mostra ad hoc, sì, a Roma è pieno di orti. Ho fatto a fare un giro vicino a Concadoro, spesso e volentieri c'erano le pecore in mezzo alla strada, figuriamoci, oggi, 2012, quindi figuratevi. Perciò comunque tutto questo va preso sempre con grano salis, non è che immediatamente, improvvisamente tutti scompaiono e tutti fanno le cose, però diciamo che nella valutazione globale della cultura l'agricoltura tramonta e ovviamente invece sale l'industria. L'industria da questo punto di vista è già il problema, nel senso che il ruolo di unità produttiva della famiglia scema. E tu non vai a lavorare in industria in blocchi familiari, o perlomeno lentamente non ci vai più. Non so se vi ricordate l'uomo flessibile, il discorso di Taylor all'inizio, il fatto che c'erano tutte, che la fabbrica delle automobili era un insieme di piccoli capannelli di persone che lavoravano intorno ai mastri. Quindi anche lì è stata molto più difficile di quanto non pensiamo noi la transizione. Chiaramente, però comunque non è più ad ogni modo la caratteristica della famiglia ad essere centrale per l'economia industriale. Quello che conta è il venditore, l'operaio singolo, deve arrivare con la stirpe dietro. L'operaio che diventa il proletario, come sapete attraverso Marx, ovvero sia colui che non ha nient'altro da offrire che non la sua forza lavoro. Quindi questo cosa forza? Evidentemente un cambiamento strutturale sulla famiglia. La famiglia diventa nucleare, che è quella con la quale più o meno ragioniamo noi oggi. Famiglia nucleare che vuol dire genitori e figli. Ma questo tipo di discorso economico comincia, come vedete, a ripercuotersi su altre questioni. Per esempio, la famiglia produttiva è una efficacissima agenzia di socializzazione. Perché comunque c'è sempre qualcuno che sta con le nuove leve. Non solo, ma le nuove leve crescono a contatto con le generazioni precedenti. Quindi il tramandarsi della cultura è molto più efficace. Non ci sono i genitori perché sono sui campi, ci sono le nonne, ci sono le zie, ci sono le prozie, ci sono le bisnonne, i bisnonni, c'è tutto il mondo che è in grado di farti capire quello che devi fare, che può trasmettere la cultura com'era e fare in modo che ci sia continuità nell'evoluzione della cultura stessa, no? Tenete presente che la cultura per potersi tramandare, per poter continuare nel tempo, deve giocare su questo, non c'ha altre possibilità. La cultura continua perché c'è il processo di socializzazione, non ce ne sono altri. Se noi dovessimo a un certo punto immaginare che da punto in bianco scompaiano tutti gli agenti di socializzazione e ci si trovi una generazione intera che non ha nessuno che gli insegna, probabilmente la nostra cultura sarebbe finita. Perché quello è l'unico modo. Allora, come vedete, la famiglia produttiva non solo era un eccellente agente di controllo del territorio, cosa che noi non abbiamo più, non di controllo da un punto di vista di sicurezza, ma da un punto di vista di gestione. La famiglia si occupava dei fossi, si occupava dei fiumi, si occupava delle rive, si occupava dei terreni, si occupava di tutto quello che noi invece ci allaga regolarmente, come avete visto, come per strada adesso, no? Perché? Perché c'è nessuno. Perché quando lavori con le macchine, queste finezze non te ne frega un accidente, non è che vai a controllare, a vedere a che punto sta l'interramento, eccetera, eccetera, che ti importa a te? Tu c'hai le macchine, sei cretino. Vabbè, comunque, quindi, non solo era un principio di diffusione sul territorio che garantiva una qualità del territorio estremamente superiore, anche perché siccome la famiglia ci campava col territorio stava attenta a fare in modo che non si esaurissero le risorse, che ci fosse ricambio, che ci fossero i momenti di fermo, i momenti di alternanza delle culture. Sapete come funziona? Non è che tu pianti sempre la stessa cosa, perché altrimenti la terra la sdrai, quindi un anno pianti una cosa, un anno la pianti un'altra, un anno la lasci ferma e poi ricominci, e questo garantisce una qualità della terra che oltretutto hai anche rotto in modo stranamente giusto, no? Sei primitivo, però sei più intelligente di noi, tra una cosa e l'altra, se vogliamo continuare a ragionare in quest'ottica. Però comunque, al di là di questo, era anche un'eccellente agenzia di socializzazione. Nel momento in cui diventa una famiglia nucleare, la socializzazione ne risente, evidentemente. Perché? Perché i genitori non sono a casa, lavorano, e le scuole dell'obbligo sono di là da venire, in larga misura. E quindi chi si occupa dei bambini? Problema. Chi la fa la socializzazione? Non si sa ancora, perché tenete presente che il concetto di socializzazione nasce con le scienze sociali, con le scienze umane. Fino ad allora nessuno si era mai posto il problema. Era tutto inconsapevole, per certi versi. Ma da un punto di vista pratico, da un punto di vista pragmatico, noi possiamo domandarcelo: come facciamo a garantire questa continuità culturale quando i genitori non sono a casa? Quindi vedete che già la preponderanza della dimensione economica comincia a ripercuotersi su quelli che sono i processi di costituzione del sociale, no? Se i genitori sono visti esclusivamente come lavoratori, non si vede quando trovino il tempo per fare anche le agenzie di socializzazione. Ma come vedete, qui c'è un problema di conflitto di ruolo, evidentemente. Il problema è che un ruolo è implicito e l'altro è esplicito da questo punto di vista, ovvero sia il lavoratore è riconosciuto, è focalizzato, è messo in valore nella società. Quello dell'agenzia di socializzazione no. Non si sa neanche praticamente che esista, non gli importa niente a nessuno, fondamentalmente. Capite? Quindi cominciamo ad avere le prime, chiaramente. Tenete presente che comunque coloro che arrivano in città all'inizio arrivano portando con sé un bagaglio di esperienze, un tipo di cultura che in qualche modo si ripercuote, si riforma. Quindi c'è il vicinato, quindi ci sono le vecchie che in qualche modo girano, per cui non è così drastica la questione. Però vedete che man mano che la cultura tradizionale cede e la moderna si afferma, tutto ciò che è vicinato scompare. Oggi noi abbiamo condomini nei quali non ci si conosce neanche per sbaglio. E ci si detesta, per sicurezza. Così, se non altro, stiamo sereni e non c'è nessuna possibilità che accadano contatti, che ci siano contaminazioni e che si vada a vedere qualcun altro. Quindi quello è l'esito, diciamo, contemporaneo. Però questo processo comincia ovviamente con questo discorso, quindi col concentrare in enormi palazzi montagne di persone che non necessariamente hanno cose in comune, nel non curare quelli che possono essere i legami di provenienza, che poteva essere una strategia intelligente, ma siamo nella modernità, quindi quello che conta è la funzionalità, no? Spazi funzionali, poi dopodiché se vieni dallo stesso paese bene, se no chi se ne frega, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi quasi tutto questo che ha, costituisce un gruppo, costituisce una cultura, costituisce un insieme più o meno armonioso e funzionale, a un livello superiore viene sacrificato alla funzionalità basica. Quartieri dormitorio, pian piano, no? Come oggi, eccetera, eccetera. Quindi luoghi nei quali tutto è già detto. Quindi tu in questa casa ci vieni a dormire, in questa casa dormi qui. E tutto quanto già deciso da qualcun altro, e tu t'adegui oppure sfasci tutto, come dicevamo l'altra volta, credo, con le voglie parigine, che uno si chiede perché sfasciano. Poi sfascerei pure io probabilmente a doverci vivere. Non è casuale, no? E tutti dicono, invece di essere riconoscenti, capito? Faccia vivere e poi parliamone. Che può essere un discorso interessante. Avete visto l'odio? Se rivedetelo, così uno entra nell'ottica della questione. Allora, dicevamo quindi che il cambiamento nell'economia si ripercuote evidentemente su molte delle altre funzioni, delle altre mission della famiglia. E quindi l'agenzia di socializzazione lavora sempre peggio, per certi versi. Tant'è vero che il von Durkheim, che affronta questo discorso a un certo punto, prende qui una delle più colossali cantonate della sua carriera, nel senso che Durkheim a un certo punto cosa comunica al resto del mondo? Che la famiglia è destinata a scomparire. La famiglia è destinata a scomparire e che l'educazione dei giovani verrà praticamente assunta da delle strutture istituzionali che ricordano molto Sparta, non so se vi ricordate come era la questione di Sparta, ecco. Perché, dice Durkheim, il senso della famiglia era economico, quindi unità produttiva, oggi questo senso non c'è più, quindi la famiglia basta, non serve, possiamo liberarcene perché è soltanto un orpello inutile. Cos'è che si perde, Durkheim, in tutto questo? Evidentemente tutta questa serie di dimensioni qui, tutto quello che non ha a che fare evidentemente col razionale e con l'economico. Ovviamente. Tenete presente che queste due, per esempio, sono strettamente correlate l'una all'altra. Tanto per dirne una. Evidentemente c'è una strettissima correlazione tra il fatto che si tratta di un gruppo primario e il fatto che sia il luogo del riconoscimento. Però non è solo questo, evidentemente. Il riconoscimento è una dinamica squisitamente relazionale. Che cos'è il riconoscimento? Non solo questo.
Accettazione.
Neanche. È una dinamica della costruzione dell'identità. Il riconoscimento è esistere attraverso gli altri. Essere confermati nella propria esistenza attraverso gli altri, dagli altri. Ed è, manco a dirlo, una dinamica molto poco moderna, di nuovo, perché crea dipendenza. Il soggetto moderno presume di essere autonomo, vi ricordo. Un soggetto autonomo non ha bisogno di nessuno. E non è vero. Perché noi sappiamo perfettamente ormai, sia da un punto di vista emotivo, che da un punto di vista psicologico, che da un punto di vista simbolico e immaginale, che noi senza gli altri non ci siamo. Capite? Il riconoscimento avviene nella famiglia perché? Perché il rapporto, la relazione primaria è quella che genera riconoscimento. Perché, come vi ricordate, la relazione primaria è quella che si interessa a te in quanto te. Quella che esiste fra te e un altro e non può essere sostituita dal rapporto fra un altro e un altro che ti assomiglia, perché è un'altra relazione. Chi ti frequenta in un rapporto primario lo fa perché sei tu e quindi chiaramente ti conferma nel tuo esistere, perché vuole sentire come stai tu, vuole passare il tempo con te, non con qualcun altro che ti assomiglia o che fa il tuo lavoro. Non so se questa cosa è chiara. Il rapporto primario è quello attraverso il quale noi impariamo a esistere. La madre ama suo figlio, non un bambino che gli assomiglia, tanto per capirsi. Ecco. Quindi, se il rapporto primario si costruisce avendo come oggetto la tua personalità, il tuo essere te stesso, è chiaramente quello che maggiormente lo rafforza. Negli occhi dell'altro tu trovi te stesso. La secondarizzazione dei rapporti questa cosa la vanifica radicalmente. Evidentemente. Quindi noi ci troviamo in un tempo nel quale dal versante qualitativo del riconoscimento passiamo a un versante quantitativo del riconoscimento. E non è un caso che gli amici li contiamo su Facebook. Quando è che sei riconosciuto? Quando conosci 4.000 persone. Conosci? No. Quando hai 4.000 contatti su Facebook, che non è la stessa cosa. Ieri mi ha fatto ammazzare da risate una mia amica di Facebook, ovviamente, che io ovviamente non ho mai visto in vita mia, no? Allora le ho suggerito l'amicizia di mia moglie perché giochiamo entrambi a SimCity Social e mia moglie servivano vicini, per cui gli ho suggerito. E lei mi ha scritto: Fabio, scusa, volevo dirti che io purtroppo non accetto più chi non conosco. Io stavo a dire: perché a me mi conosci? Poi ho detto: ma te buchi, cioè, parliamone. Però io ho detto: no, vabbè, ti ringrazio, figurati, era soltanto una questione di gioco. Sono rimasto a guardare sta risposta, ho fatto: ma a me mo dici, ma quando mai t'ho visto? Vogliamo dirci le cose come stanno? Sta in Canada, santo Dio. Vabbè, che devi fare? Succede, è comico, devo dire, Facebook da questo punto di vista mi fa ammazzare le risate. Vabbè. Comunque, detto questo, no, e poi me l'ha scritta appunto come se fossimo amici da sempre, no? Scusa, te conosco, a lei no. Quando mai? Te lo ricordi che non ci sei? Ad ogni modo, quindi, il problema del riconoscimento diventa un problema centrale del nostro tempo, evidentemente, come vedete da questa semplice questione. Però su questo articoliamo ulteriormente fra un po', facciamo 5 minuti di break perché mi pare ora. Rapidamente. Allora, dicevamo dei vari rapporti fra queste dimensioni della famiglia e dobbiamo soffermarci a questo punto, al di là del riconoscimento che è comunque molto importante, sul discorso della socializzazione. Perché evidentemente, come abbiamo detto, qui c'è la trasmissione e la garanzia o comunque la posta in gioco della continuità culturale. Quindi probabilmente è qui che dobbiamo andare a vedere come in effetti si mantengono, per esempio, le culture clandestine o liste. No? Abbiamo un problema, evidentemente. Nel momento in cui diciamo sì, è vero, la variante moderna, la configurazione moderna si afferma prima in un ambito e poi pian piano colonizza anche gli altri, però sappiamo anche che il suo discorso è quello di una sua assoluta preminenza e unicità all'interno del quadro culturale. Cioè, la configurazione moderna afferma di esserci soltanto lei, non riconosce l'esistenza di altro. Tant'è vero che anche Dumont parla di supporto clandestino, se vi ricordate. Quindi questa è una dinamica che è opportuno chiarire un po' meglio, nel senso che com'è possibile che una cultura sconfitta, priva di riconoscimento, non quello ma comunque priva di riconoscimento, possa continuare a influenzare il farsi della società per secoli? Che è più o meno lo stesso ragionamento che possiamo fare per quanto riguarda le culture italiane da questo punto di vista. Non possiamo ancora parlare di Longobardi, possiamo ancora parlare di Normanni, di Arabi. Che senso ha? E sulla cultura quindi dobbiamo ragionare in modo ancora più sottile di quanto non abbiamo fatto finora. Vi ricordate quali sono le fasi della socializzazione?
Cinque anni quasi.
Se può mica pretendere, voglio dire. Eppure sono semplici, eh? Primaria e secondaria, non è che c'è proprio da fare cose, quindi siamo piuttosto ripetitivi dal punto di vista delle etichette in sociologia. E in particolare dobbiamo andare... Ah, le firme me le state per caso? No? Sono quelle? Bravi. Dobbiamo andare a rivedere quali sono i tipi di cultura che vengono trasmessi, fondamentalmente. Perché abbiamo visto che ci sono certe agenzie di socializzazione che probabilmente tramandano la cultura tradizionale, quindi i nonni, famiglia estesa, questo discorso, è abbastanza evidente come è possibile che continuino a mantenersi. Quindi possiamo benissimo dire che per un certo lasso di tempo la trasmissione della cultura tradizionale avviene anche in quella che chiamiamo cultura esplicita. Il punto però è che questa continua anche oltre il discorso della cultura esplicita e anche oltre il momento in cui queste agenzie tradizionali scompaiono. che è ovvio che di nonna in nonna l'influsso della cultura tradizionale cede sempre di più il passo, perché quella proviene da una cultura dove è stata, dove ha vissuto per sempre fondamentalmente, quindi ne è impregnata. Dopodiché tu ti trovi invece a voler applicare delle tradizioni, dei modi di giudizio, dei punti di vista che vengono da un altro mondo alla metropoli. Questo non è semplice, per cui pian piano chiaramente questo tipo di discorso un po' si sfarina. Però c'è un altro tipo di cultura che è molto meno sensibile a questo tipo di lesione, diciamo, chiamiamola così, ed è, se vi ricordate, la cultura implicita. Qualcuno si ricorda cos'è la cultura implicita?
Sono quelle nozioni che vengono impartite da altre agenzie di socializzazione, ad esempio la scuola, eccetera, eccetera.
E perché le chiameremmo implicite?
Perché non vengono narrate, ma già ti vengono...
L'idea è buona, ma l'agenzia è sbagliata. Nel senso che la cultura implicita si chiama così non solo perché tu non sai di starla apprendendo, ma anche perché chi te la trasmette non sa di starla trasmettendo. Quello è il punto centrale della questione. E sono tutta una serie di nozioni, valori, comportamenti, aspettative che noi assorbiamo dalla frequentazione di qualcuno, dalla vicinanza. Spesso e volentieri le assorbiamo quando non ci siamo. Vi ricordo che i primi 6 mesi di vita del nuovo nato non vedono una coscienza. Ma questo non vuol dire che il nuovo nato non apprenda. Se vi ricordate, questo era il motivo per il quale l'idea di processo di socializzazione non viene che tardi, perché quello che si osservava cos'era? Che un bambino nato da genitori portoghesi cresceva portoghese, sapendo cosa ci si aspettava da un bambino portoghese, comprendendo la lingua, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi nella prassi ciò che si vedeva è che i bambini nascevano portoghesi. Ok? Quindi l'idea che questo tipo di nozioni fossero innate era forte, perché sembravano innate, anche perché tu quando cominciavi a prendere coscienza di te già le sapevi. E chi t'aveva dette? Però il problema dov'è? Che non è vero, nel senso che sappiamo bene ormai che anche alcuni mesi trascorsi nella madre valgono come apprendimento. Che il nostro modo di assorbire dati, informazioni, cose, atmosfere, energie dall'ambiente è molto superiore a quello che immaginavamo, e quindi sappiamo anche che i primi 6 mesi sono cruciali per lo sviluppo futuro, sia da un punto di vista neurale che da un punto di vista sociale che da un punto di vista di capacità intellettuale. Quindi questa è la cultura importante per quanto ci riguarda, perché questa continua ad essere tramandata senza che nessuno la tocchi, perché nessuno sa di starla tramandando. E un modo molto chiaro di vedere questo discorso è nel famoso libro di Sennett che avete studiato, se vi ricordate, L'uomo flessibile, no? Qual è il problema fra Nico ed Enrico? Che uno ha dei valori che non corrispondono al suo modo di vivere. E quindi dove ha trovato questi valori? Come gli sono stati trasmessi? Dalla famiglia. Ed ha difficoltà a trasmetterli, ma è chiaro che una parte di questa componente valoriale ai suoi figli comunque arriva, perché i suoi figli crescono, assorbono un insieme di informazioni che formano lo zoccolo duro della competenza interattiva di Nico, o Enrico, come cavolo si chiama, mi ricordo, poteva chiamarli diversamente. Beh no, imprinting è molto più istintuale, è molto più meccanico, oggettivamente. Questo è un trasmettersi non razionale, non ha a che fare con meccaniche istintive, solo che appunto diciamo che è un nucleo di cose sulle quali l'intervento cosciente è molto contenuto, perché non sappiamo né di averle né di trasmetterle, quindi non è che possiamo modificarle. Si modificano anche loro ovviamente nel tempo, ma con molta più lentezza. Quindi laddove la trasmissione delle nonne, delle zie, eccetera, pian piano finisce. E quindi non c'è più nessuna voce che parla la lingua della cultura olista. E quindi noi dovremmo aspettarci che questa cultura scompaia molto più rapidamente. La domanda è: com'è possibile che invece ad oggi noi abbiamo dei forti tratti olisti? Tenete sempre presente che è vero che l'anno scorso è stato l'anno in cui il 50% della popolazione ha cominciato a vivere in città, però ad oggi anche ci sono un sacco di luoghi dove la trasmissione è molto meno evidente di questo, cioè dove i valori tradizionali continuano ad essere estremamente importanti, eccetera, eccetera. Quindi anche qui bisogna sceverare. Però comunque, nel complesso, le costanti implicite delle visioni tradizionali riescono ad arrivare molto più lontano di quanto non sembri. E probabilmente anche lì riescono a contaminare e a causare dei ripensamenti, delle riconsiderazioni, delle rimodulazioni dei comportamenti e via discorrendo. Però, chiaramente, che succede? Che dai e dai, anche questo meccanismo di trasmissione pian piano cede. Per cui di fatto, come vi dicevo l'altra volta, noi oggi ci troviamo dalle parti della modernità pura. Ovvero sia, questo contributo clandestino della cultura, delle culture oliste precedenti è sempre più esiguo, è sempre più minacciato. Tant'è vero che perdiamo tutta una serie di valori che, come abbiamo visto, l'economia, per esempio, riteneva essere connaturati alla pratica economica stessa. Non è casuale questo. Il principio del sacrificio, il rimandare la soddisfazione, il reinvestire i fondi all'interno dell'azienda e tante altre cose che hanno a che fare anche con l'etica del lavoro, con la fiducia, no? Tutti questi termini con i quali abbiamo spesso e volentieri a che fare, erano tutti fondati su quel sottofondo, su quelle fondamenta. Quando quelle fondamenta pian piano scompaiono, rimangono i comportamenti economici, l'azione razionale rispetto allo scopo, non più un'azione razionale rispetto al valore, evidentemente, perché quei valori non ci sono più. Sono in larga misura scomparsi nel moltiplicarsi delle complicazioni che hanno a che fare con la famiglia, no? Quindi vedete che, per quanto ci riguarda, soprattutto appunto nella considerazione della variante italiana, questo fattore è un fattore centrale, forse è il fattore centrale addirittura, perché naturalmente la famiglia non funziona neanche, se vogliamo, semplicemente su questo schema, come abbiamo detto, no? Perché abbiamo notato, come dicevo la volta scorsa, che noi chiamiamo famiglie anche altre formazioni che famiglie non sono. Famiglie mafiose, per esempio, le famiglie camorristiche e via discorrendo. Non è casuale, perché chiaramente quel tipo di problema dal quale siamo partiti, ovvero sia quella dinamica di totalità indivisa e di sottomissione, di dipendenza, porta anche in altre dimensioni, in altre direzioni. Ricordatevi che la clientela romana si fondava su questo discorso. E il senatore romano di fatto è in qualche modo l'antesignano del politico corrotto di oggi, in molti modi. Che vi ricordo che il senatore romano stava seduto a casa sua dalla mattina all'alba fino alla sera a ricevere quelli che chiedevano cose. Quindi dal nostro punto di vista questo discorso del dare per sottomettere è un discorso normale. Non è così strano che poi il potente di turno, che sia Quagliariello, che sia Scilipoti o chi diavolo volete, sia quello che poi utilizza questi strumenti per sottomettere qualcuno. Il punto è che il senatore romano usava i suoi soldi, il che per certi versi bisogna tenerlo presente, quindi Berlusconi in qualche modo lo ritroviamo da questo punto di vista. Però il punto centrale è quello, quindi la famiglia è anche un problema. Il fattore vincolo della famiglia è effettivamente anche un problema, se non lo si considera in un'ottica et-et, chiaramente. Se noi dobbiamo ragionare invece in out-out, che cosa succede? Che ci troviamo davanti all'obbligo di scelta tra avere vincoli familiari o esserne completamente sprovvisti. No strings attached, dicono gli inglesi. ovvero sia capace di andare dappertutto, capace di essere spostato dall'oggi al domani senza preavviso, senza lasciarsi nulla alle spalle, fondamentalmente, no? Però vedete che questo tipo di dinamica è complessa per molti punti di vista, soprattutto perché espone delle persone che già hanno delle grosse difficoltà nella fondazione di sé a delle dinamiche che sono ancora più disgreganti, perché per esempio le priva del luogo di riconoscimento. La rinuncia alla famiglia è una rinuncia a una delle più grosse chance che tu hai di essere riconosciuto, perché è vero che puoi avere anche una tua famiglia trovando l'anima gemella, comunque essa sia configurata, o avendo tanti amici, però di fatto il tuo fondamento di riconoscimento, la tua continuità identitaria partono dalla famiglia iniziale. Non è casuale che ancora oggi, non dico che oggi ancora si discuta e si analizzi la teoria dell'attaccamento, non so se ve ne hanno parlato da qualche parte durante le vostre varie lezioni in psicologia. Il rapporto tra la madre e il figlio è ancora oggi ritenuto capace di influenzare tutte le dinamiche di rapporto e di relazioni successive. A me sembra sempre un tantino troppo deterministico, però diciamo che anche a sfumarlo comunque è chiaro che un fondamento buono o cattivo genera poi attitudini, incapacità, problemi e quello che volete. Per cui se lì, capite, già c'è il problema, figuriamoci andando avanti. Quindi è chiaro che un buon rapporto con la famiglia è un trampolino di lancio per potersi allontanare dalla famiglia, per poter fare quello che vuoi, pur conservando comunque un tuo spessore soggettivo individuale. Invece il rinunciare radicalmente a questo discorso, prendete tutti i serial americani del caso, no? Non so, CSI ogni volta che chiedono alla famiglia, quello non sa assolutamente da anni dove siano finiti tutti. È una cosa, non lo so, ho visto mio padre 10 anni fa, mia madre manco, regolarmente, diceva, vabbè, ok, le sceneggiature, quello che vuoi, però comunque da qualche parte l'idea ti verrebbe, a noi difficilmente ti viene in mente, tu chiedi a uno dalla famiglia e quello non ha idea di dove siano, cioè, voglio dire, figo, no, ho visto altro ieri, che fai molto prima. Quindi è chiaro che il discorso è molto drastico da questo punto di vista, no? Vi ricordo anche, per esempio, che qualche anno fa è uscito un film francese, che ora non mi ricordo più come si chiamava, dove c'era una famiglia che denunciava il figlio perché non se ne andava di casa.
Ah, è vero.
Cosa, no? Che è esattamente l'opposto dei famosi bamboccioni italiani, però di fatto anche in Francia c'erano dei figli che tendevano a restare a casa, laddove nell'Italia, nell'Europa del Nord, una delle prassi normali è che tu a 18 anni ti sciacqui, vabbè, ti togli di torno, diciamo, ecco. No? Quindi l'aspettativa dei genitori è quella di vederti andare via. 18 anni, ciao figlio, è stato bello, poi ci vediamo nel fine settimana, festa di ringraziamento, eccetera, queste cose qui, però tu tendenzialmente non stai qui, non fai parte di questo discorso, cosa che per noi è impensabile, vi ricordo. È pure vero che ci sono delle tradizioni di educazione diverse, no? Per esempio c'è il foster age, che noi non abbiamo mai fatto, ovvero sia prima, soprattutto al nord, a una certa età, tipo ai 6-7 anni, il figlio veniva affidato ad altri perché lo crescessero. Avete presente la faccenda degli scudieri nei vari racconti medievali, no? Lo scudiero era uno che era in fase di educazione, cioè veniva dato dalla sua famiglia a un'altra famiglia che a sua volta avrebbe mandato i suoi figli altrove e via discorrendo, quindi nessuno cresceva i suoi. Che può essere una strategia, voglio dire, perché non ne ho idea, io qui sono nato, quindi bene o male non riesco a pensare molto un minimo di partecipazione a queste strategie come vincenti, però può pure darsi, quindi ci sono anche lì delle note storiche che vanno prese in considerazione. Però di fatto, se noi osserviamo il modo in cui per esempio una cultura moderna come quella americana si sta comportando negli ultimi decenni, diciamo, qualche dubbio sul fatto che tutta questa separazione delle famiglie ci sia, ci viene, no? Pensate a George Bush, senior e junior. Pensate a tutte le varie stirpi delle quali abbiamo sentito parlare estensivamente, pensate ai Kennedy, no? Pensate a tutta una serie di esempi che, pur con le attenzioni e le peculiarità di cui vi parlavo prima, dimostrano che anche lì una certa attenzione alla famiglia c'è. Ci sono molti casi di il termine inglese tampering, di manomissione di esiti di concorsi, ci sono molti casi di amanti che conoscono la ribalta. Quindi da questo punto di vista effettivamente vediamo che, non dico tutto il mondo è paese, perché quello che riusciamo a fare noi non si è ancora visto altrove finora, però che ci sia una certa tendenza a come dire, contaminare in qualche modo i comportamenti è abbastanza evidente. Tant'è vero che c'era un articolo tempo addietro, adesso non l'ho, credo di non averlo salvato quello, in cui si diceva giusto appunto che c'è tutto questo gran discorso di meritocrazia anglosassone, ma è una meritocrazia sulla quale sarebbe opportuno stare un attimo attenti, no? Tanto per farvi un esempio, vi ricordo che, sempre perché noi siamo quelli che vengono in fondo, quando i nostri studenti vanno all'estero, normalmente brillano di luce propria, pure quelli che qui riteniamo ciabatte, perché i sistemi scolastici altrove sono estremamente più all'acqua di rosa del nostro. Quindi fra un laureato italiano e un laureato americano, che ne dicano le varie graduatorie che noi siamo al 101° posto e loro invece sono pieni di Nobel, per carità, può pure essere, però nella media di coloro che escono non c'è paragone. Ricordiamocelo questo, voglio dire, quindi il discorso che c'è questa grande meritocrazia che è da vedere, perché guarda caso le classifiche se le fanno gli americani e sono al primo posto. Boh, sarà un caso. Però, no, te viene da dire, allora se me le faccio io probabilmente sto al primo posto, quindi più o meno ci siamo capiti, insomma, non la vedo tutta questa oggettività e questa attenzione al merito sfuso da certi connotati, da certi tratti. No, il merito per gli americani ce l'hanno gli americani, guarda un po' che è esattamente quello che facciamo noi, quindi non è sta cosa così particolarmente strana. E per di più...
Questo anche perché le borse di studio li danno per meriti sportivi.
Ah, spesso e volentieri, certo, assolutamente, sì. Però è anche vero che danno molte borse di studio a studenti esteri. Anzi, io ve lo faccio presente, tenendo presente che ormai in parecchi, compresi un paio di colleghi significativi, dei quali uno non mi ricordo come si chiama, ma è il direttore della LUIS, l'altro è Derita, convengono che dovendo andare all'estero conviene andarci dopo la magistrale. Nel senso che la cosa migliore è prendere la magistrale in Italia con tutti i difetti del caso e poi andare a studiare dopo all'estero, a fare un master, a fare un altro tipo, un altro ciclo di studi, per i quali spesso e volentieri ci sono borse di studio, dalle quali non si sa molto, ma che sono invece disponibilissime e che io vi spronerei a prendere in considerazione, perché effettivamente a quel punto si comincia ad avere un curriculum, anche senza sapere come scriverlo, cosa che imparerete tra 15 giorni, ma comunque diciamo che bisogna non solo scriverlo, ma anche metterci dentro qualcosa che è opportuno e metterci dentro un master ipermagistrale, diciamo, chiamiamolo così, preso all'estero può essere un'ottima idea, insomma. E gli americani da questo punto di vista sono molto più aperti di noi. L'eccellenza del mondo la ricevono, questo non ci piove. Quindi, dicevo, però, teniamo presente questo discorso, che se noi ragioniamo sul tratto del legame familiare, non considerandolo soltanto da un punto di vista di affetto e riconoscimento, ma di scambio reciproco, nel senso oggi deteriore, ci accorgiamo che potremmo ragionare in termini di attento. Ovvero sia, noi andiamo immediatamente, quando parliamo di legami familiari e familismo amorale, no? Avete presente la teoria che ci descrive in larga misura, pensiamo immediatamente in negativo, chiaramente. E questo è un tratto moderno, perché la modernità racconta invece che si viene scelti e valutati per i propri meriti e per le proprie capacità, cose sulle quali, ripeto, bisogna discutere, perché dopo aver avuto George Bush come presidente degli Stati Uniti, io su sta cosa del merito qualche piccolo così dubbio lo potrei pure nutrire, per non parlare poi di un'altra montagna di imbecilli con i quali abbiamo ancora a che fare. Non so, pensate a Alan Greenspan, che non mi stancherò mai di insultare a lezione, perché uno così cretino alla guida della Federal Bank è, come dire, sconvolgente. Però diamine, se ragioniamo in meritocrazia, mi dovrei aspettare che quello fosse uno dei più grandi economisti del mondo, ma immagino gli altri, se è così, capite? Quindi evidentemente anche lì sti processi di scelta del meglio non è che funzionino benissimo. Però quello che voglio dire invece è che probabilmente, anche qui con le dovute attenzioni e cautele, come dicevamo prima per la frequentazione del potere, anche qui qualcosa di buono in questo meccanismo può essere che non ci sia. Cioè, se noi effettivamente recuperiamo il versante della simpatia e dell'armonia, è abbastanza normale pensare che io voglia lavorare con qualcuno che conosco.
mi viene in mente il caso di Enrico Mattei, che quando ha formato l'ENI e poi l'AGI, all'interno i suoi dipendenti erano tutti o di Democrazia Cristiana o del suo paese, e l'ENI è qualcosa che esiste anche oggi.
Assolutamente, però diciamo che lì c'è un meccanismo abbastanza di scambio anche oggettivamente, per cui lì forse un qualche tipo di sfumatura ce l'avremmo potuta mettere, chiaramente. Però, ripeto, può darsi, è normale che se tu hai bisogno di qualcosa la cerchi nella cerchia di coloro che conosci. No? Se voi andate a vedere le strategie di per trovare un posto di lavoro, la grandissima parte dei posti derivano dal circolo delle conoscenze. E su internet si sta ribadendo questo discorso. No, prendete LinkedIn, del quale si parla spesso e volentieri. No. Ecco, no, ho visto come dice che cos'è. No, vabbè. Quindi LinkedIn di fatto cos'è se non questo? Sistematizzato. Accoglie tanti modi, no? Però di fatto tu su LinkedIn vai a scrivere una raccomandazione a qualcuno che ne ha mai visto? È difficile. Raccomandi come amico, accetti come contatto qualcuno che non sai manco lontanamente chi è? È difficile. Ovvero sì, è uno strumento nel quale si mettono a frutto le cerchie. Quindi se lei conosce qualcuno che a me serve e lo conosce lei, per me in qualche modo è una garanzia. Certo, non è la stessa cosa della frequentazione che posso avere direttamente, ma non è manco scegliere uno a priori, in generale, facendo un concorso nazionale, chiedendo se ho bisogno di un idraulico, chiunque venga e mi faccia vedere come è in grado di mettere a posto questo rubinetto, mi regolo e lo piglio, ma quando mai? Però di fatto il problema è questo, il fatto che questa sia una conoscenza condivisa, in qualche quota, in qualche parte, mi rassicura. Capite? Quindi è evidente che una volta che si superi questo stigma che deriva alla conoscenza de visu o comunque al reticolo da un'ottica moderna che non funziona, e mantenendo chiaro nella mente che ci sono delle, come dire, derive di questa stessa ottica che sono comunque da condannare, perché non è ovviamente, però in quest'ottica, in questa dinamica, probabilmente c'è qualcosa di buono, c'è qualcosa che su cui si potrebbero, come dire, impostare nuovi ragionamenti, che non stiamo facendo oggi perché oggi siamo nell'out-out. Quindi allora, no, nessun contatto con quelli che conosci, niente, assolutamente influsso delle emozioni sul posto di lavoro e sulla tua carriera lavorativa, balla grossa come una casa, però a livello di retorica questo è il messaggio che passa. E quindi è chiaro che tu sei costantemente costretto ad adottare delle posizioni rigide, delle posizioni fondamentaliste, no? No a questo, no a quello, parliamone, vediamo quanto se ne può salvare, perché se tutto il mondo lo fa, probabilmente ci sarà una ragione. Tenete presente che la dimensione familiare, per altri versi, ma è centrale in Giappone, in Corea, in grandissima parte dell'est, non è che è una cosa che ci siamo inventati noi, voglio dire, chiaramente, no? Quindi c'è da riflettere su quanto di queste meccaniche, di queste dinamiche sia integrabile in una visione nuova, e noi dovremmo essere fra quelli più titolati a farlo, giusto appunto perché noi continuiamo a conservare prospettive e modi di riflettere su queste tematiche che sono diversi da quelli degli altri, e su questo non c'è molto da discutere, capite? Quindi, in un certo senso, l'opportunità che questo ci offre è un'opportunità estremamente ghiotta, che però noi possiamo, oh Madonna, sono terribilmente in ritardo, va bene, che noi possiamo però raccogliere se usciamo da questo sistema di quadri di riferimento estremamente orientati che ci è stato tramandato dalla modernità. Okay? Quindi lo stimolo, quello che vorrei che voi faceste è questo, cominciate a pensarvi come motori del cambiamento, non come coloro che devono ampliare il cambiamento altrove. Non è detto che ci possano insegnare più di quanto non possiamo farlo noi, perlomeno conquistiamo una pari dignità con tutto il resto del pianeta, cioè smettiamo questi panni dell'ultima ruota del carro, Calimero, i mandolini e tutta sto ciarpame che francamente è diventato insopportabile. Ok, ragazzi.